sta terminando ancora un anno. Lo chiudiamo, ci congediamo da esso. Certo, l'abbiamo fatto tante volte e vorremmo poterlo fare ancora molte altre volte. Se ci pensiamo bene, però, non è scontato questo gesto e per tanti aspetti non è mai senza dispiacere che chiudiamo un anno. Sì, possiamo essere contenti che sia passato un anno quando ci ha procurato dei fastidi, delle difficoltà, della sofferenza, quando ha comportato questo per noi o per tante altre persone, per tante altre situazioni nel mondo. E lo sappiamo bene che tragedie e violenze stanno attorno a noi. E salutare un anno quando questo appunto coincide con tutte queste situazioni e sofferenze ha sempre anche un sapore certo di esorcizzare, quasi dell'esorcizzare un anno che è passato e del propiziare un anno nuovo, no? E un po' tutti viviamo questo. Ma normalmente non è solo così che congediamo un anno. Ci dispiace farlo, se non altro perché ci mette di fronte alla consapevolezza del tempo che scorre e della vita che fugge veloce. Congedarci da un anno è sempre accettare di fare i conti con il tempo che passa e fare i conti con la nostra temporalità, con la nostra mortalità, con la nostra morte. E non è facile. Domanda una profonda libertà, perché è vero che ci preoccupiamo perché non abbiamo tempo, dobbiamo risparmiare tempo e corriamo per questo, ma a farci davvero preoccupare è il fatto che il tempo che passa è strettamente legato alla consapevolezza della fine del tempo stesso. Tuttavia, questo, se è vissuto in maniera autentica e vera, non ci fa raccapricciare. Ci dà piuttosto, se lo guardiamo bene, il senso esatto della vita e della sua preziosità. Ci fa percepire la bellezza del tempo, la sua ricchezza. Ci consegna la necessità di disporre di noi, di giocarci. La vita non è l'eterna possibilità di provare e riprovare. Non è circolarità senza fine. Non è ripetizione. La vita è piuttosto sempre il luogo della libertà. Il luogo nel quale dobbiamo decidere di noi. E il fatto che abbiamo di fronte l'esperienza della morte, che ci dice in maniera forte di un limite, di qualcosa che chiude, ti obbliga a prendere consapevolezza del fatto che devi decidere della tua vita e non puoi rimandare. E da questo punto di vista è proprio anche una ricchezza questo. La morte ti indica che non puoi continuare a giocare in qualche modo con la vita. La vita è seria, devi decidere di essa, devi scegliere. E allora il fare i conti con il tempo ti fa rendere conto appunto di questa necessità e della bellezza della tua libertà, della bellezza di poter giocare la tua vita sul serio. di poterla spendere per qualcosa che vale davvero. E insieme, proprio perché la cogli così e perché ne cogli la parzialità, la bellezza di potersi stupire di fronte alla vita e di accoglierla davvero come qualcosa che ti è donato, come un dono che ti viene fatto. E allora mi pare che di fronte a questo concludere un anno voglia dire imparare ad accoglierlo, ad accogliere l'anno che è passato. Concludere un anno è accettare che noi siamo stati fatti da questo anno e dagli anni precedenti, dalla vita, dalle scelte che abbiamo compiuto, dalle circostanze che hanno segnato la nostra vita. E la nostra vita è fatta così, da questi anni e da questi tempi, belli e brutti, ricchi e poveri, segnati da esperienze positive di crescita o dalla difficoltà della crescita, attraversati dalla nostra povertà e dal nostro peccato, eppure nostri, proprio nostri. Solo nell'accoglienza di essi, solo nel tentare di accogliere davvero tutto questo, di fare la pace con questo, riusciamo a ritrovare noi stessi e il tempo che è passato e accettare che noi siamo buoni e cattivi insieme, che la nostra vita è segnata dal bene e dal male, da esperienze che vorremmo ripetere e da altre che non vorremmo avere fatto. Prendere tra le mani tutto questo, accettare quello che siamo, quello che ci siamo fatti e che le circostanze ci hanno fatto durante quest'anno e durante gli anni precedenti, accoglierci per come siamo, perché solo nell'accoglienza e nell'accettazione sappiamo fare davvero nostro quello che abbiamo vissuto, sappiamo renderlo parte di noi, luogo della nostra consapevolezza di noi, nostra carne e nostro sangue, nostro modo di vedere la vita e di vivere concretamente. E semmai lavorare su questo, rielaborarlo, cercarne il senso, incrociandolo con le altre esperienze della vita, con la vita degli altri, con la scrittura. E farlo diventa luogo di riconoscenza e di gratitudine. Diventa luogo di stupore. Diventa luogo, certo, anche di richiesta di perdono. Ma fare questo vuol dire anche consegnare ad altri il nostro tempo e la nostra vita. Toglierlo dal nostro unico riferimento a noi stessi e farlo diventare relazione, dono, consegna a qualcun altro, come fa Maria nel Vangelo. Mi fermo proprio solo un attimo per raccogliere attorno a Maria la sua capacità di raccogliere la vita e di farla diventare gratitudine, esperienza consapevole di grazia e di misericordia. Un po' tutti questi atteggiamenti ritroviamo in Maria. Maria, l'abbiamo sentito, è la donna che medita nel suo cuore. Diceva il testo che Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Ed è un verbo questo, meditare, che non è cervellotico. È il verbo che dice invece del tirare insieme le cose che vive, del raccoglierle per custodirle, per cercarne il senso, per tirarle insieme, per leggere quel filo che lega la vita. E appunto in questo senso ci consegna questa capacità e questa bellezza del raccogliere la vita, dell'accoglierla profondamente, del custodirla, e insieme, proprio perché è così, di farla diventare spazio della gratitudine e della lode. E non per niente sulle labbra di Maria scatta la bellezza della lode, sulle sue labbra ritroviamo quel Magnificat che è la preghiera per eccellenza del grazie, della riconoscenza, della lode, dove insieme l'esperienza della gratitudine, della grazia sperimentata, di un dono ricevuto e di una misericordia che attraversa la vita fa continuamente capolino. Mi permetto solo di ripetere qualche frase per concludere, e perché queste diventino un po' anche il nostro grazie fin da ora. Pregheremo ancora alla fine della messa, tenteremo di cantare il Te Deum e di dire il nostro grazie al Signore, ma già ora, qui, lo possiamo ridire e lo diciamo nell'Eucarestia, oltretutto. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. E allora misericordia, grazia, lode e bellezza di fronte al dono di Dio continuano a segnare la vita, anche quando questa passa attraverso l'esperienza drammatica della croce, anche quando questa è segnata dai drammi della vita.